fino a una trentina d'anni fa più o meno, lo studio scientifico, ecco, dei salmi era dominata dall'esegesi storico-critica cosiddetta. Per quello che riguarda il libro dei Salmi, si configurava come studio dei generi letterari, Formgeschichte, ecco, in tedesco viene da lì questa scuola, nell'intento di ricostruire la forma originaria di questi poemi, si ricercavano paralleli nelle letterature del vicino Oriente antico. E quanto più un salmo più era antico, tanto più era valorizzato. C'era perciò l'origine di questi canti. Il rappresentante più illustre di questo tipo di esegesi è Hermann Gunkel, la cui introduzione ai salmi, che poi è seguita da un commentario anche molto denso, ha fatto scuola. Ecco. In Italia il commentario più direi più rappresentativo di questa tendenza è quello del mio confratello Giorgio Castellino, che era professore all'Università di Roma, un assiriologo, e ha portato questa conoscenza della letteratura mesopotamica nel libro dei Salmi. Ecco. Se voi avete presente questo commento del Castellino ai Salmi, lui non segue l'ordine canonico, ma li raggruppa in 11 categorie, a seconda del loro genere letterario. Prima le lamentazioni individuali, poi i cosiddetti salmi di fiducia, poi le lamentazioni pubbliche, quindi i canti di ringraziamento, gli inni e via via gli altri generi letterari. Accade così che il Salmo 1 viene trattato a pagina 732 del libro, il Salmo 2 a pagina 590 e il Salmo 3 a pagina 266 e così via. E naturalmente il commentario è corredato da una mappa dove i salmi nell'ordine rimandano alle varie pagine. Ecco. Naturalmente in questo tipo di studio l'ordine canonico, come prima Israele e poi la Chiesa ci hanno tramandato i salmi, non ha nessuna importanza. Il Salterio appare come un insieme disordinato dei vari generi letterari, tanto che lo studioso si sente nel dovere di mettere ordine in questo disordine. Dicevo, da 30 anni a questa parte c'è una tendenza a valorizzare invece la composizione del Salterio, di studiare non i singoli salmi come poemi separati, ma il libro, il Salterio. E l'impulso per questo tipo di approccio, per quello che io conosco, è legato alla liturgia. In Europa penso che il primo che ha proposto proprio questo tipo di analisi è un benedettino, Nötker Füglister, un benedettino austriaco, e in questa linea si è posto il mio doctor Vater, il mio padre gesuita, Norbert Laufing. E che tra l'altro appunto l'articolo è stato pubblicato nella rivista liturgica Archiv für Liturgiewissenschaft. Sia Füglister che Laufing si sono rifatti alla tradizione orante liturgica, sia dell'antico Israele in cui erano diffuse le confraternite dei salmi, Haburot Teillim, che si proponevano in una lezione continua, cioè una lettera salmo dopo salmo, la recitazione settimanale di tutto il Salterio, tutto il libro dei 150 salmi. I primi monaci cristiani dell'Egitto, anch'essi hanno ripreso questa tradizione e poi è confluita anche nella regola benedettina, anche secondo San Benedetto, il Salterio deve essere recitato intero in una settimana, salmo dopo salmo. E Benedetto osserva che questo è molto poco, dal momento che i nostri santi padri hanno bravamente compiuto in un solo giorno ciò che noi tiepidi dovremmo portare a compimento almeno in un'intera settimana. Ecco, questa lezione continua che valorizza perciò la successione dei salmi come essi sono. Oggi lo studio del Salterio come libro, c'è questa lettura canonica, ecco, del libro, canonica è la tradizione sia di Israele che la Chiesa ci ha consegnato, si è diffusa abbastanza. I campioni di questo approccio canonico qui vengono dagli Stati Uniti. Questa volta il capostipite un po' di questa tendenza è Brevard Childs, che per quello che riguarda il Salterio ha dato un grande impulso il suo allievo Gerald Wilson, che ha destinato la sua tesi proprio alla composizione del Salterio. Dico qualche nome, avevo messo nella biografia.
Sarà nel sito a disposizione.
Ecco.
È una bibliografia
Sì,
corposa.
in italiano per il padre
Sì,
Lorenzin, che ha
certo.
fatto il suo commento e ha preso proprio questo tipo di lettura canonica. In lingua tedesca ci sono mai stato tradotto anche in inglese i loro commenti, ecco, e anche, non so se in spagnolo, ma senz'altro in inglese. Commento nell'editrice Ermeneia, sono i due che purtroppo sono morti da poco, compianti, Erich Zenger e Frank Lothar Hossfeld. Loro hanno fatto un corposo commento, prima hanno fatto un libro dei primi 50 salmi, poi sono passati a un commento più solido, hanno fatto però il secondo e il terzo libro, un commento più esteso. E poi hanno ripreso, ma nel frattempo sono morti, per cui il primo libro ancora rimane incompiuto. Dicevo, ecco, in Italia abbiamo, io penso, il più illustre rappresentante, il padre Lorenzin proprio, anche se il condensato è piccolo, ecco, 150 salmi in un libretto che non può essere molto sviluppato, però la direzione è questa. E dicevo, in Francia c'è Jean-Luc Vescot, che anche ha scritto un commento. Non sono molti, perché è da poco che si segue questo. Ultimamente sono venute fuori anche voci in contrario, che non accettano questo tipo di lettura. A mio avviso non sono molto fondate, si rifanno generalmente al Salterio di Qumran, che avevo probabilmente un altro ordine allora. Però il Salterio canonico che noi abbiamo è questo, e perciò si tratta di valorizzarlo, ecco, di prenderlo così com'è, come la tradizione ce l'ha consegnato. Adesso appunto io volevo presentarvi la composizione di questo libro. Per entrare in questa linea è fondamentale l'introduzione, i primi due salmi, che giustamente sono ritenuti come l'introduzione del libro. Bernd Janowski, lui sta scrivendo un commento ai salmi, lo chiama un duplice portale d'ingresso in questo tempio di parole, che è il Salterio. Salmo 1 pone l'accento sulla Torah. Beato l'uomo che non va in compagnia, eccetera, ma nella legge del Signore medita giorno e notte. Ecco. E dà un tema fondamentale del Salterio che sarà ripreso poi. I cinque libri riflettono appunto questa concezione che il Salterio è la Torah di Davide. C'è la Torah di Mosè, che è il Pentateuco. E c'è la Torah di Davide. La Torah di Mosè è difficile da imparare perché è estesa. Ecco. Allora la Torah di Davide è un eco della Torah di Mosè. È un po', si può imparare a memoria, ecco, si recita, ecco, è un recitare giorno e notte. Ecco. La mormorazione della legge del Signore giorno e notte non si può fare con la Torah di Mosè, ma si può fare con la Torah di Davide. Per incorporare, ecco, questa legge del Signore nella nostra vita. L'altro salmo del prologo è il Salmo 2, che mette l'accento sull'altro grande tema del Salterio, cioè la regalità. La regalità da una parte di Adonai e dall'altra del suo Messia. Perché questo sollevarsi di popoli contro Adonai e contro il suo Messia, se ne ride chi abita i cieli, ecco. Questo è il secondo grande tema. Wilson, di cui vi ho parlato prima, questo allievo di Childs, nella sua, che poi ha fatto epoca, questa presentazione della teologia, ecco, del Salterio, vede che i salmi regali sono messi nei punti chiave del Salterio. Parte il Salmo 2, ma poi c'è il 92 che conclude il secondo libro del Salterio, che è un salmo regale, così pure anche il Salmo 89, alla fine del terzo libro, sicché volutamente questi salmi delineano uno sviluppo, ecco. Nel Salmo 72 il re è lodato, porta benessere, si cura dei poveri, sembra l'ideale, ecco, questo Messia, il re e il Messia vanno vicini, ecco. Nel Salmo 89, soprattutto alla fine del Salmo 89, questo ideale messianico viene questionato, ma dice questo, tu hai promesso tante cose, Signore, però attualmente la corona del re è per terra, non esiste più, la monarchia in Israele è fallita, con l'esilio non c'era più re, per cui c'è questa questione, come mai questo ideale, questo re famoso e adesso siamo senza re, ecco. E a questa parte, io accenno un po' l'idea di Wilson, risponde il quarto libro, i Salmi da 90 a 107, è incentrato sulla regalità di Dio. Adonai regna, cui è finito il regno terreno, però il regno di Dio continua. E nel quinto libro, al Salmo 107, al Salmo 150 viene ripresa l'idea del Messia, però viene trasposta al popolo. Questa è l'idea di Wilson, mi dico, il Salmo 149, che è un salmo anche in qualche modo regale, il penultimo libro del Salterio, però parla non di una persona, ma di degli Hasidim, del popolo, ecco, messianico. L'idea di questo gruppo che deve incatenare e questa rivolta di principi, portarli all'obbedienza, ecco. Per cui io non sono d'accordo con questa visione, ma ecco, qui c'è uno sviluppo dalla concezione, ecco, di un re terreno che poi fallisce alla concezione del re divino e a un messianismo, si può dire, collettivo, con cui Israele assume, o almeno la comunità degli Hasidim, assume quello che è il compito del Messia, questo popolo messianico. Io però non voglio riprendere questo, io vorrei proporre, ed è abbastanza nuovo, ecco, quello che vorrei proporvi io, cioè di mostrarvi uno sviluppo a partire dall'altro tema, il tema della legge, quello che è il tema del Salmo 1. Ho studiato io particolarmente il primo libro, per cui ecco, il primo libro un po' racchiude in sé quello che poi il libro intero sviluppa. Cercherò di presentarvi perciò lo sviluppo del tema della legge nel primo libro e poi non sono arrivato ancora a studiare tutti i libri del Salterio, sono 150, non sono pochi. Vi darò qualche così illuminazione sugli altri libri. Dicevo che i Salmi 1 e 2 sono l'introduzione, non solo del Salterio, ma in particolare del primo libro che va dal Salmo 1 al Salmo 41. I primi due libri sono introduzione e sono collegati tra di loro perché il Salmo 1 comincia con la beatitudine, beato l'uomo che non siede in compagnia degli stolti, eccetera. E il Salmo 2 termina con una benedizione. Salmo 2,12, beati tutti quelli che si rifugiano in lui. Questa inclusione, questa specie di cornice, vi dice che questi due salmi formano hanno un'unità, un tema, ecco, compositoriamente formano un'unità. E questa stessa beatitudine la ritroviamo negli ultimi due libri, negli ultimi due salmi del primo libro, cioè nel Salmo 40 e 41. Salmo 40, non all'inizio, ma al versetto 5 dice: beato l'uomo che ha posto la sua fiducia in Adonai. E il Salmo 41, l'ultimo, comincia con questo qui: beato colui che comprende il mistero del debole. Quanto al tema della legge, che vi dicevo che viene introdotto nel Salmo 1, viene ripreso in questi ultimi due salmi, perché il Salmo 40 è il salmo dell'uomo, appunto, che dice, ecco, sacrifici non hai voluto, gli orecchi mi hai aperto, la mia volontà è quella di fare la tua volontà, è nel profondo del mio cuore, questo desidero. E questo ce l'avete nella tabella 2. qui c'è un eco della nuova alleanza di Geremia, quando Geremia dice che verranno una nuova alleanza in cui la legge non sarà più scritta sulle tavole di pietra, ma io porrò la mia legge dentro di voi e lo scriverò sul vostro cuore. Nel Salmo 49 dice: la tua legge è dentro le mie viscere. Cioè, vedete che dall'inizio, dal primo salmo all'ultimo salmo, c'è quasi una esperienza di Israele che è passata dall'antica alla nuova alleanza, da una legge che è fuori dell'uomo a una che è dentro il proprio cuore. L'altro salmo, il Salmo 41, con la beatitudine iniziale: beato l'uomo che, dice, comprende il mistero del debole. E questa beatitudine con cui comincia l'ultimo salmo, il Salmo 41, beato colui che comprende il mistero del debole, la traduco così, vi fa capire che la legge, Salmo 1, si concretizza nella attenzione al debole. Quello che fa Matteo nell'ultima, quando alla fine dei tempi il Signore ci giudicherà su come noi abbiamo avuto attenzione al debole. Dal primo libro, dal primo salmo, beato l'uomo che medita la legge del Signore, a questi c'è uno sviluppo. Il tema viene ripreso e viene approfondito. Il Salmo 40 viene interiorizzata, la legge nel cuore. Il Salmo 41, la legge che viene, quasi per dire, concretizzata nella cura del debole, del povero. Matteo non dice qualcosa di diverso quando ci giudicherà Dio alla fine della nostra vita su queste e sugli atti di misericordia. Ecco, per cui siamo sulla stessa linea. Ecco. Uno degli elementi tipici della nuova alleanza, di Geremia, ecco, di Ezechiele, anche di Isaia, dell'Isaia esilico, che risente dell'esperienza che Israele ha fatto nell'esilio, è il perdono dei peccati. Israele si accorge proprio alla scuola dei profeti che è inguaribilmente peccatore, che può sussistere solo se Dio perdona i suoi peccati e gli dà un cuore nuovo. Ecco, questo passaggio, dicevo, questa attenzione, anche questa considerazione del peccato, si può notare perché all'inizio del Salterio, il Salmo 1, si dice: beato l'uomo che non siede in compagnia con i peccatori. I peccatori sono esterni. L'ultimo versetto del Salmo uno dice appunto: perciò non risorgeranno i peccatori nel giudizio, ecco, non c'è posto per i peccatori. Questa considerazione dei peccatori come gente che sono fuori, diversi, ha un cambio la prima volta nel Salmo 19, in cui alla fine del Salmo 19, il Salmo della Torah, il Salmo della legge, termina così: le inavvertenze, chi le discerne? Assolvimi dai peccati nascosti. Qui il peccato non è più fuori dell'uomo, ma è dentro il mio cuore. E nella seconda parte del libro le affermazioni in questo senso aumentano. Per esempio, nel Salmo 25, l'orante vede il peccato nel proprio cuore, però questo invece che allontanarlo da Dio lo avvicina a lui, perché lo mantiene in un atteggiamento di povertà spirituale. Così dice il Salmo 25, al versetto 7 e 9, dice: i peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me, nella tua misericordia, per la tua bontà, Adonai. Buono e retto è Adonai. Indica ai peccatori, guardate, indica ai peccatori la via giusta. Guida i poveri secondo giustizia. Insegna ai poveri la sua via. Notate come i peccatori sono messi insieme ai poveri, sulla stessa linea. Cioè, gente che ha il cuore aperto ad accogliere l'insegnamento di Adonai. Particolare importanza riveste in questa prospettiva il Salmo 32, che anch'esso, quasi a metà, ecco, del primo libro, comincia con una beatitudine, che abbiamo visto che sono importanti queste beatitudini, hanno un ruolo proprio compositivo. Ecco, come comincia il Salmo 32? Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Allora vedete che rispetto al Salmo 1 c'è un cambio di accento. Nel Salmo 1 il peccato è fuori dell'orante, è nel peccatore da cui bisogna prendere le distanze. Nel Salmo 32 addirittura il peccatore viene chiamato beato perché Dio gli perdona il peccato. E poi è un salmo veramente molto, molto bello questo qui, perché fa capire che finché uno non arriva a riconoscere il peccato, si corrode, si rode dentro, ecco. Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre gemevo tutto il giorno. E poi dice: ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. E perciò, ecco, si direbbe che il Salmo 32 corregge un po' il Salmo 1, perché il Salmo 1 diceva che i peccatori non si alzeranno nel giudizio. Invece qui dice che anche i peccatori possono alzarsi nel giudizio, quelli che confessano i propri peccati e sono perdonati da Dio. Questo tema viene approfondito ancora nell'ultima raccolta. Salmi dall'1 al 41 si compongono di raccolte minori. L'ultima di queste raccolte va dal Salmo 35 al Salmo 41, sono 7 salmi. E qui il peccato che è nel cuore del salmista è un po' un leitmotiv e viene introdotto proprio nel Salmo 36 all'inizio di questa. Purtroppo la traduzione che noi abbiamo non rende il testo ebraico. Io la traduzione vecchia, ma anche la nuova penso che sia lo stesso, no? Dice così: nel cuore dell'empio parla il peccato, davanti ai suoi occhi non c'è il timor di Dio. E qui sembra una cosa naturale, ma il testo ebraico non dice questo. Ne un peshal rasha becher evribi, traduco letteralmente, oracolo della ribellione, la pesha, ecco, al malvagio, becher evribi, dentro al mio cuore. Cioè il salmista sente, non negli altri, ma sente dentro al suo cuore la voce del peccato, la voce del male. Non c'è timore di Dio, ma sono cose che lui sente, ecco. Lui è questo nel cui cuore c'è, questo lo chiama l'oracolo, che è la voce profetica, ma è una voce profetica del peccato, ecco, che si camuffa, ecco. Ecco, per cui introduce questo tema che non è esterno, ma è interno del cuore, ecco. E alla fine del Salmo poi ritorna su questo tema, anche qui purtroppo la traduzione non riflette il testo, ecco. Il versetto 12 dice: non mi raggiunga il piede, la traduzione mette dei superbi, mi pare. E vediamo l'ultimo versetto del Salmo 36, versetto 12, non lui, il penultimo. Perché si rifà la traduzione vecchia, la traduzione del CEI vecchia, si rifà molto spesso alla versione dei 70. E allora, ecco, non mi raggiunga il piede dei superbi. E il testo ebraico non ha dei superbi, ma della superbia. Non mi raggiunga la superbia. E cioè, in corrispondenza a quella voce del peccato che è nel mio cuore, non mi raggiunga la superbia, che è il peccato fondamentale, ecco, l'orgoglio, la rivolta contro Dio. Diremo il tema del peccato nel cuore del salmista, nel cuore dell'orante. E poi ritorna nel Salmo 38, che è il Salmo di un malato, e qui il salmista riconosce alla radice della sua malattia il suo peccato. Ecco, niente di sano, dice al versetto 4 fino a 6, niente di sano è rimasto nella mia carne a causa della tua ira, niente di intatto nelle mie ossa a causa del mio peccato. Perché le mie colpe hanno oltrepassato il mio capo come un grave carico, sono troppo pesanti per me, fetide, purulenti sono diventate le mie piaghe a causa della mia stoltezza. All'inizio l'orante vedeva la causa della propria malattia nella collera di Dio, poi si è accorto che a sua volta la collera di Dio era legata ai suoi peccati e infine ha scoperto che la radice del peccato era la sua stupidità, la sua stoltezza. Ecco. E poi viene ancora nel Salmo 39, versetto 9, scritto: liberami da tutte le mie iniquità, non fare di me lo scherno dello stolto. E il Salmo 39 termina in maniera non liberatoria, termina con un grido simile a quello di Giobbe, un grido di protesta, dice così: distogli da me il tuo sguardo, che io possa respirare prima che me ne vada e di me non resti più nulla. Lasciami un po' in pace, ecco, per dire al salmista che vedete, è vicino anche proprio alle volte, alle nostre rivolte. La risposta viene dopo, nel Salmo 40, che se termina così il Salmo 39 sembra una bestemmia, ma se noi lo leggiamo, dopo di quello leggiamo il 40, come comincia il Salmo 40? Dice: ho sperato in Adonai, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido. Il grido era quello del Salmo 39. Vedete come leggendoli insieme acquista un altro significato, ecco, il Salmo. E anche il Salmo 40 è caratterizzato da questa coscienza del proprio peccato, però adesso sono viste alla luce anche del perdono. Ecco, Salmo 40, versetto 13: mi circondano mali senza numero, le mie colpe mi opprimono e non riesco più a vedere, sono più dei capelli del mio capo e il mio cuore viene meno. Il Salmo 41 è, come siamo 38, la preghiera di un malato, cosciente che alla radice del suo male c'è il peccato. Io ho detto: pietà di me, Adonai, guariscimi, contro di te ho peccato. Versetto 5 del Salmo, l'ultimo Salmo del primo libro. Ecco. Il Vangelo, però già il libro di Giobbe, ha messo in guardia contro una troppo facile etichetta del malato come un peccatore punito da Dio, ecco. E Gesù ha detto: no, non è che abbia peccato lui, ma è perché è il Signore dei piani, ecco. Però Gesù stesso, quella volta che gli ha chiesto di guarire il paralitico, gli ha detto: ti sono perdonati i tuoi peccati, ecco. E cioè c'è una connessione tra la malattia fisica e la malattia spirituale, ecco. I psicologi ci insegnano questo di oggi, ecco. Il Salmo, si può dire, riflette l'esperienza di ogni individuo alle prese con il male e il dolore, però allo stesso tempo riflette l'esperienza di Israele di fronte alla tragedia dell'esilio. L'esilio è stato per Israele un momento decisivo, per cui ha rischiato la fine. Ecco, si è visto, Ezechiele descrive la situazione dell'esilio come una distesa di ossa morte, ecco, di popolo che aveva finito di esistere, come aveva perso tutto, la terra, il tempio, tutte le proprie tradizioni. E perciò i profeti hanno aiutato a capire Israele che al fondo di questa tragedia c'era il peccato di Israele, che aveva tradito il suo Dio. E solo alla luce, appunto, di questo fallimento di Israele si capisce la nuova alleanza. Il Signore si serve anche di questo per scrivere la sua storia. E il Saltero riflette un po' questa esperienza che ha fatto il popolo. Ha due facce quasi il Saltero: una individuale, perché la storia del popolo poi si riflette nella storia di ciascuno, ecco, e la storia di ciascuno si riflette nella storia del popolo. Israele, il Saltero ci insegna questo, passa continuamente dall'io al noi. Ecco, questo per il primo libro. Vi ho dato qualche idea per vedere lo sviluppo dal punto di vista della Torah, questa Torah che all'inizio è esterna all'uomo, poi passa dentro, ma addirittura il peccato aiuta a questo processo di approfondimento, di interiorizzazione della Torah, della legge del Signore. Il secondo è il terzo libro, il secondo, vi ripeto, dal Salmo 42 al Salmo 72, e il terzo libro del Salmo 73 al 89. Sono due libri, a mio avviso, due libri paralleli. perché ambedue sono una riflessione orante sulla tragedia dell'esilio. Nella terza tabella io vi ho messo un po' lo schema di questi due libri paralleli. Cominciano con la presentazione della tragedia dell'esilio, nel libro secondo i Salmi 42-43, nel libro 3 i Salmi 73 a livello individuale, e poi sul piano nazionale Salmo 44 e il Salmo 74. In un secondo momento Israele cerca di rispondere a questa tragedia, e allora cerca delle risposte. La prima vede un giudizio di Dio sui popoli che hanno commesso questa barbarie di assassinare, eccetera, queste crudeltà della guerra, della distruzione, ecco, che è una richiesta di giustizia, di vendetta da parte di Israele, su un giudizio sui popoli. Il Salmo 45-49 e dall'altra parte il Salmo 75-76. Poi, una seconda maniera di capire quello che è successo, Dio fa fare un esame di coscienza. Guarda che non è tanto un'ingiustizia, ma tu non hai le carte in regola per dirti che sei innocente. Se hai avuto questo è perché hai peccato. Allora i profeti aiutano Israele a entrare in se stesso, a capire che l'esilio è dovuto ai suoi peccati, a riflettere sulla propria consapevolezza. Poi ritorna di nuovo il giudizio sui popoli, l'altro tema. I salmi seguenti hanno una risposta, una risposta in cui si parla di fiducia, si passa dal lamento alla lode, questo che è l'itinerario della preghiera. Comincia con il lamento e poi termina con la fiducia e la lode. Man mano che uno si mente di fronte a Dio, si placa, ecco, e allora sono disposti un po' in questa forma i salmi. Ecco, e in questa terza parte c'è questo passaggio, e poi però si ritorna di nuovo alla supplica e si conclude. Io vi ho abbozzato un po' l'itinerario così di questi due libri paralleli. Adesso vorrei fermarmi un po' sul secondo in particolare. Nel Salmo 42-43 c'è un levita che innalza dall'esilio il suo lamento. Perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Salmo 42. Cioè, qui si accusa Dio che ha abbandonato Israele, che si è dimenticato di lui. Si accusa lui di non essere stato all'altezza dei suoi obblighi di alleanza, ecco. E perciò si dice: fammi giustizia, oh Dio, difendi la mia causa. Tu vedi che io ho ragione, perché tu non mi difendi? Perché mi lasci che io sia così preda di questi senza Dio, ecco, di questi crudeli? Difendi perciò la mia causa contro gente spietata, liberami dall'uomo perfido e perverso. Salmo 43:1. L'esilio infatti era questo, ecco, il Salmo 42 e il Salmo 43 sono un salmo solo. L'esilio era stata la vittoria degli empi sui seguaci di Adonai, il trionfo dell'ingiustizia, per cui questo perché angosciato, ecco. Il Salmo 44 approfondisce questa accusa e la porta a livello di popolo, dicevo, questo passaggio dall'io a noi. Ci hai consegnati come pecore da macello, ci hai dispersi in mezzo alle genti, hai svenduto il tuo popolo per una miseria, sul loro prezzo non hai guadagnato. Salmo 44, 12, 13. Salmo 44 è proprio una protesta, si accusa Dio di aver abbandonato, di aver fatto un'ingiustizia, ecco, perché tu ci hai messi nelle mani. Poi dice: tutto questo ci è accaduto e non ti avevamo dimenticato, non avevamo rinnegato la tua alleanza, non si era volto indietro il nostro cuore, i nostri passi non avevano abbandonato il tuo sentiero. Questo perché? A questo perché angosciato rispondono poi i due salmi che sono al centro di questo secondo libro, cioè sono i salmi 50 e 51. Sono due salmi che vanno letti insieme. Il primo come un esame di coscienza, Dio che porta il suo popolo a fare un esame di coscienza. Guarda un po' dentro il tuo cuore se realmente sei a posto con Dio. E il secondo è la confessione, è il miserere. Non dei peccati altrui, ma dei propri peccati. E di nuovo lo schema del primo libro che si ripete nel secondo. Da un peccato che è fuori, che è negli altri, a quello che invece è, che è nel mio cuore. E allora nel Salmo 50 vi dicevo, Dio in persona chiamato in causa da quei perché di Israele, risponde anche lui rivolgendo un perché. Ecco, dice, con che diritto? Ma le ca, con che diritto? Perché ripeti i miei decreti e ti riempi la bocca della mia alleanza? Mentre tu hai odiato la disciplina, le mie parole te le sei gettate dietro le spalle. Se hai visto un ladro, ti sei fatto suo amico, e con gli adulteri era la tua parte. Hai lasciato andare la tua bocca alla malignità e aggiogavi la tua lingua all'inganno. Cioè, Israele, che si proclamava innocente, non è innocente, ecco. E Dio gli rivela, e anche questo è un atto di misericordia, Dio che c'è bisogno che se lo dica lui, non ci arriviamo da soli, ecco, Dio gli rivela i suoi peccati. Non con la finalità di annientare il peccatore, ma per condurlo alla confessione, cioè al riconoscimento dei suoi peccati. E appunto nel versetto 23 dice: chi mi offre il sacrificio della confessione, della Todà, questi mi dà gloria. A colui che mette in ordine la sua strada mostrerò la salvezza di Dio. Questa parola Todà, che vuol dire anche grazie, ma qui è anche riconosce i propri peccati, è un ringraziare, ecco, un riconoscere, una riconoscenza. E questa confessione avviene nel Salmo 51, il miserere. Esame di coscienza e perciò confessione, ma anche parola di Dio, il Salmo 50, e risposta dell'uomo, Salmo 51, e ancora Salmo 50 è collettivo, è Israele, Salmo 51 è io, pietà di me, o Dio, nel tuo amore, ecco, secondo il tuo famoso miserere. E ci fermiamo un po' su questo Salmo, così giustamente, così importante, ecco, così anche conosciuto, così umano anche, che si compone di due parti. La prima parte, ai versetti 3 a 11, io la chiederei pars destruens, a parte in cui Dio distrugge, ecco, l'orgoglio dell'uomo. E poi c'è la parte costruttiva in cui rinasce, ecco. Pietà di me, vi dicevo all'inizio, ecco, Dio, secondo il tuo amore, secondo la grandezza della tua misericordia, cancella i miei delitti. Ed è l'eco della formula di Esodo 34, dopo il peccato di Teodoro, che Dio appare a Mosè e gli dice, ecco, si presenta come Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande all'amore. In fondo l'episodio del vitello d'oro è riflessione, riflette lo stesso esperienza che ha fatto Israele con l'esilio. È lì che Israele ha preso coscienza del proprio peccato e allo stesso tempo della misericordia di Dio. Il peccato ha fatto scoprire che Dio è misericordia. E poi segue appunto la confessione: contro te solo ho peccato, ciò che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. Dico questo perché tu appaia giusto quando parli, appaia retto, hai ragione quando ci bastoni, perché lo meritiamo. Ecco, nella colpa sono stato partorito, nel peccato mi ha concepito mia madre. Non vuol dire che la concezione sia un peccato, ma vuol dire che lui è radicalmente peccatore. Non c'è stato un momento della sua vita in cui lui sia stato innocente di fronte a Dio. E l'autore di questo salmo, secondo il titolo, è Davide, quella volta che ha peccato con Betsabea. E perciò Davide che riconosce la ricorrentezza delle accuse che Dio ha fatto, ecco, e chiama questo riconoscimento come spirito spezzato, un cuore spezzato e affranto. Dio che spezza il nostro orgoglio, il peccato che è questo, che ci aiuta a capire che siamo povera gente, ecco. E allora questo sacrificio della confessione che aveva richiesto il Salmo 50 è la rinuncia alla nostra autosufficienza, il riconoscimento che l'uomo non si salva da sé, ma ha bisogno di essere salvato da Dio. Però questa parte chiamo destro, in cui si distrugge con l'orgoglio dell'uomo, non è fine a se stessa, ma è finalizzato alla parte costruttiva, ecco, la creazione di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo, secondo, che vi dicevo, quello che abbiamo visto anche nel primo libro, questa nuova alleanza. Allora, un cuore puro, creami, creare, ecco, fare nuovo, o Dio, uno spirito saldo suscita dentro di me, non cacciarmi via dal tuo volto. È una nuova creazione che Dio fa. E Ezechiele presentava questa come una risurrezione, le ossa morte a cui uno spirito scende e hanno la vita. Ecco. E questo vale per il popolo di Dio che l'ha sperimentato, che dopo l'esilio praticamente è risuscitato, la storia non è finita, ma Israele ha continuato a vivere per un prodigio, per questo spirito del Signore che è sceso, che ha vivificato questi ossi morti. Ma questo vale per ogni uomo, anche per noi la risurrezione passa attraverso la morte, ecco. E alla fine della nostra vita noi sappiamo che appunto non è la fine, ma è il passaggio, ecco, per la risurrezione, e le piccole risurrezioni durante la vita, perché non è soltanto alla fine, ma anche durante la vita che noi passiamo per queste morti, che in fondo è questo riconoscimento che non ci salviamo da soli, e allora ci possiamo credere nella risurrezione che viene da Dio. Almeno accennare il terzo libro. I due salmi iniziali propongono di nuovo il tema dell'esilio, che è la cosa contro cui Israele si è battuto il naso, ecco, sia dal punto di vista individuale come collettivo. Al centro di questo terzo libro c'è il Salmo 78, che è il salmo più lungo, uno dei salmi più lunghi, a 72 versi, e praticamente è un salmo storico in cui Israele, come fa sempre, ritorna alla propria storia, ripensa al proprio passato come una storia di peccati, ecco. Comincia così il Salmo 78. Il salmista assume i panni di un maestro di sapienza che vuole rievocare gli enigmi, gli indovinelli, ecco, gli avvenimenti della storia ci pongono di fronte a degli interrogativi, ecco. E lui vuole ricordare gli enigmi del passato. Il primo è quello dell'Esodo, è l'avvenimento fondamentale, che è grande atto di liberazione, ma anche denuncia, è la dimostrazione del peccato di Israele. E lo dice al versetto 11, quando dice che i figli di Efraim, il regno del nord, dimenticarono le sue opere, le meraviglie che aveva loro mostrato. La dimenticanza è un peccato, non ricordarsi di quello, perché poi da lì nasce un sacco di cose sbagliate, ecco. Continuarono perciò, dice, a peccare contro di lui, a ribellarsi all'Altissimo in luoghi aridi, le tentazioni nel deserto, no? Dove Israele non è arrivato alla terra promessa perché ha fallito. Ecco. Al tempo del deserto il peccato di Israele ha scatenato l'ira divina, Dio ha castigato Israele, ma questa non è stata la fine. E Israele si è convertito di fronte alle bastonate che Dio gli ha dato, però poi è ritornato a peccare. E allora il primo enigma, il primo indovinello, il peccato, però la misericordia è più grande del peccato. Lui, il misericordioso, perdonava la colpa invece di distruggere, molte volte trattenne la sua ira, non scatenò il suo furore, ricordava, ecco, l'uomo non si ricorda, ma Dio non si dimentica, ricordava che essi sono carne, un soffio che va e non ritorna. Qui ci sentiamo di nuovo l'esperienza della misericordia di Dio. L'uomo è peccatore, ma la misericordia del Signore è più grande. E c'è uno studente che ha fatto la sua tesi proprio su questo, come la formula del Dio misericordioso percorre, è il leitmotiv del Salterio, la misericordia di Dio. E nella misericordia appunto si trova la forza per non cedere alla disperazione, per credere che nonostante i peccati dell'uomo l'amore di Dio è più grande. Poi però, di nuovo, questo è il primo, diremo, il primo indovinello, il primo mistero, ecco, che il salmista ripercorre una seconda volta la storia di Israele, nei versetti 40 e 55, e anche qui va un po' più lontano del deserto, va fino alla terra promessa, all'entrata della terra promessa. E anche qui però la storia termina con il peccato. Essi lo tentarono, si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti, deviarono e tradirono come i loro padri, fallirono come un arco allentato, lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. E a questo punto succede un altro enigma. In apparente contraddizione con le affermazioni sulla misericordia di Dio, ci sono questi figli di Efrem, che è il regno del nord, il regno di Samaria, e che la cui storia finisce, spariscono. I samaritani non sono più parte del popolo. E allora, questo è un secondo, cioè non bisogna prendere sotto gamba, guardate che cose, è seria la cosa. Guardate che loro hanno fallito. Dio li ha lasciati morire. Cioè il destino tragico del regno del nord, questo regno che è sparito, ecco, rimane come un monito a Israele. Non si può così prendere Dio sotto gamba. Ecco. È una parola di Dio anche questa, anche i fallimenti dell'uomo sono una parola di Dio che non bisogna dimenticare. Però il Salmo 78, non termina con la collera di Dio e ancora una volta la sua misericordia si mostra più grande della sua giustizia. Il terzo enigma: diversamente dai fratelli del regno del nord, l'esilio del regno del sud di Gerusalemme non è stata la fine del popolo di Dio, ma conduce a una scelta rinnovata e definitiva da parte di Dio di Giuda, della città di Sion con il tempio e soprattutto di Davide, il pastore secondo il cuore di Dio, che non è più discendente fisico di Davide, però per noi appunto è il Messia aspettato, che per noi cristiani è Gesù Cristo. Ecco, questo nuovo Davide che porta la storia di Israele a compimento. Esiste tra il secondo e il terzo libro, dicevo, una analogia profonda, perché sono ambedue una riflessione sulla storia di Israele e particolarmente sull'esilio, e sono complementari perché il secondo pone l'accento sulla conversione. Dio denuncia i peccati e l'uomo si confessa e si converte, mentre il terzo pone l'accento quasi esclusivamente sulla misericordia di Dio, in cui l'unico movente è la considerazione della precarietà della condizione umana. Il quarto libro non ritrovo questo schema, bisogna che ci pensi ancora, ma nel quinto libro c'è un mio allievo che ha fatto una sua tesi, ecco, sul Salmo 119. Salmo 119 è un salmo gigantesco, ecco, il salmo più lungo, un salmo acrostico. Usualmente viene ritenuto che non ha una linea, uno sviluppo del pensiero. Bene, questo dice un africano, ma un africano veramente che ha lavorato bene, ha trovato uno sviluppo nel pensiero, ha trovato anche una struttura, ed è interessante, io lo metto lì, ecco, perché è anche una novità, in cui si ripete praticamente lo stesso schema che abbiamo visto nel primo, nel secondo e nel terzo libro, cioè anche nel questo salmo, che è un salmo della Torah, vedete. Abbiamo visto come anche nel Salmo 19, nel primo libro, il Salmo della Torah, la scoperta della Torah porta all'esame di coscienza, alla scoperta del proprio peccato. No? E come termina il Salmo 119? Termina dicendo, è interessante perché poi si ritrova questo motivo anche nel corpo del Salmo, dunque il versetto 176. Come pecora smarrita vado errando, cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. Quel tema della pecora smarrita noi ce l'abbiamo nel Vangelo, ecco, ed è stato ripreso da qui. E ritorna anche, secondo, dicevo, questo lavoro, che anche lo ha messo come titolo del libro, dice, al versetto 59, ho ripensato le mie vie, ho volto indietro i miei piedi verso i tuoi decreti. Questo volgere indietro in ebraico è shuv, che è il verbo della conversione. Sono ritornato sulla retta via. anche il versetto 71, sono stato bene per me se sono stato umiliato perché impari i tuoi decreti. Ecco, io volevo solo accennare a questo, ecco, per dirvi che siamo ancora all'inizio, ecco, c'è molto da studiare in questo senso, ma mi pare che leggere in continuità apra degli orizzonti nuovi, ecco, ai singoli salmi, no?